Più lenti, più contenti. Un'intervista a Andrea Mazzetti su Bologna, città a 30 km orari.
Sono Roberto Neroni Forlani. In occasione del progetto di introdurre anche a Bologna la città 30, trasmettiamo un'intervista ad Andrea Mazzetti, che abbiamo già ascoltato in occasione della pubblicazione del suo libro La pista giusta sulle piste ciclabili. Il nostro esperto di mobilità sostenibile risponderà ad alcune domande formulate da cittadini bolognesi interessati al problema che abbiamo ricevuto in redazione e che vi leggerò io. Cos'è il progetto Città 30 e qual è la differenza fra Zona 30 e Città 30?
Allora, da giugno a Bologna progressivamente verrà introdotto il provvedimento Bologna Città 30, 30 km all'ora. Praticamente tutto il centro abitato di Bologna sarà interessato da questa limitazione di velocità, salvo una parte delle strade principali che non sono ancora state rese note, vedremo. Il sindaco Lepore, nel presentare il progetto alcuni mesi or sono, ha fatto alcuni esempi. Per esempio, via Andrea Costa, che prevede tanti pedoni, tante attività commerciali, pur essendo diciamo percorsa dagli autobus e da molto traffico, sarà Città 30. Gli stradoni Viale Togliatti, Viale Lenin, eccetera, eccetera, saranno sicuramente lasciati a 50 km all'ora. Allora, qual è la differenza fra la Città 30 e la Zona 30? In città ci sono già molte zone 30, cioè delle zone delimitate, soprattutto di strade locali, in cui sostanzialmente all'ingresso di queste zone c'è un portale e queste zone sono già da ore, già da tempo, a 30 km all'ora. Com'è a 30 km all'ora tutto il centro storico? La differenza sarà questa: nell'ambito del centro abitato sarà tutto a 30, salvo quello che sarà definito a 50. Questa è la differenza vera fra la città tutta a 30 km all'ora salvo, piuttosto che le zone 30 che sono una parte limitata. Per cui il consiglio è, quando saranno implementate le misure, di stare attenti ai cartelli. Di base bisognerà viaggiare ai 30, ma qualche volta si potrà andare un po' più forte.
Quando entrerà in vigore e dove nella nostra città? E quali saranno i confini della zona 30 km all'ora? Credo che ci sia anche adesso in centro il vincolo dei 30 km all'ora. E quali saranno i metodi di dissuasione che verranno introdotti per chi infrange il divieto?
Allora, da recenti dichiarazioni assunte dall'amministrazione comunale e dai suoi tecnici, dovrebbe partire il tutto già da giugno, quantomeno l'installazione della segnaletica. E lì appunto scopriremo quali strade saranno rimarranno a 50 km all'ora, mentre tutto il resto del centro abitato sarà a 30, per cui un'area molto vasta. È probabile che ci sarà una partenza soft, sfruttando anche il periodo estivo, che aiuterà un po' tutti ad abituarsi progressivamente. Mi chiedevi quali saranno i metodi di dissuasione, posto che già da molti anni il centro storico è zona 30, ed è vero che all'interno della zona 30 del centro storico non ci sono solo delle stradine piccole, ma c'è anche via Marconi, via Ernerio, in cui forse nessuno si è accorto davvero che i 30 sono il limite già in vigore adesso. I metodi di dissuasione sono vari. certamente saranno posizionate delle telecamere, anche se con dei tempi, secondo il mio parere, rallentati, ma soprattutto in alcune strade vicino alle scuole oppure all'interno di zone sensibili si provvederà alla modifica dell'assetto viario con una serie di artifici di urbanistica tattica, si chiamano, cioè disassamenti della strada, chicane, alberi, aiuole, eccetera, eccetera, che praticamente romperanno la uniformità visiva e aiuteranno gli automobilisti ad andare più piano.
Quali sono i principali vantaggi e le problematiche? Ci saranno vantaggi concreti specifici per i disabili? Si conoscono i risultati della Città 30 lì dove è già stata realizzata?
Allora, lo scopo principale della Città 30 è la riduzione molto significativa degli incidenti, in particolare quelli gravi e degli eventi fatali. A 30 km all'ora l'impatto di un autoveicolo con un pedone è come se il pedone cadesse da un primo piano. A 50, questo impatto, è come se il pedone cadesse dal terzo piano. A 70 km all'ora è come se il pedone cadesse dal sesto piano. Capiamo bene tutti qual è la speranza di vita che si ha in queste tre differenti situazioni. Poi c'è il tempo di reazione e il tempo di fermata, che è un'altra cosa molto importante per ridurre l'incidentalità e la gravità degli incidenti. A 30 km all'ora il tempo di reazione e di fermata è di 13 metri, la distanza di reazione e di fermata. A 50 km all'ora è di 28 metri. Va da sé qual è la grande differenza fra queste due situazioni. Quanti incidenti si evitano sostanzialmente girando a 30 km all'ora? E poi c'è un'ultima cosa, sempre riferita alla sicurezza, che è l'angolo visuale. Noi a 30 km all'ora riusciamo a percepire un bambino che eventualmente da un marciapiede laterale irrompe sulla sede stradale. A 50 km all'ora il nostro campo visivo è molto più ristretto, molto più lontano, e lo vediamo solo quando è in mezzo alla strada. E questo è il primo grande vantaggio che è sempre stato invocato da quelli che hanno sempre richiesto l'introduzione della Città 30, una riduzione notevolissima del numero degli incidenti, della gravità e della gravità dei medesimi. L'altro effetto è la riduzione del rumore, che è pari nella percezione a circa il 50%. Un altro effetto positivo ancora, uno dei vantaggi, è l'aumento della vivibilità dello spazio pubblico, determinato dalla minore aggressività del traffico e ovviamente dal minore rumore. Questi dati sono intuitivi e logici, però sono stati sottoposti a verifica. Io ho sempre prendo come riferimento principalmente la città di Bruxelles e quella di Londra. Bruxelles ha implementato la Città 30 da gennaio del 2021, per cui subito fuori dal Covid. A un anno di distanza gli incidenti mortali si sono dimezzati e gli incidenti gravi si sono ridotti del 25%. Un dato che nessun provvedimento di traffico in così poco tempo ha determinato un calo così rilevante degli incidenti di quel tipo. La riduzione del rumore in decibel varia dall'1,5 a 4,8 decibel. Noi sappiamo che il rumore viaggia su scala logaritmica e pertanto equivale questa misura a una riduzione alla metà della percezione. Poi c'è il caso di Londra. Londra non ha ancora fatto la Città 30. Londra è una città di quasi 10 milioni di abitanti. In tutta la zona centrale, ma centrale per Londra non è come il centro storico di Bologna, per cui in una vastissima area, per cui circa metà delle strade di Londra, della Grande Londra, sono state messe a 30 km all'ora. Anche qui, nel giro di pochi anni, si è assistita a una riduzione del 25% dell'incidentalità stradale totale e del 25% dei morti. Questi dati confermano in via sperimentale, diciamo, la novità e l'innovazione che la Città 30 porta.
Qual è la situazione in Italia e nel resto dell'Europa? E in quali altre città italiane c'è o ci sarà il progetto Città 30?
Allora, qualche esempio estero l'abbiamo già visto, Bruxelles e Londra. Ma in Europa la Città 30 ha cominciato a essere implementata nel 1992 già da Graz in Austria, che è una città di 380.000 abitanti. Poi da Copenaghen, da Barcellona, da Berlino, da Parigi, da Valencia, da Ghent, sempre nel Belgio, e da Friburgo in Germania. Per cui sono molte le città in Europa che hanno già sperimentato questa misura. E in Spagna, per esempio, stanno per approvare una legge generale che prevede che tutte le città in generale devono essere Città 30. Per cui non siamo certo i primi. Anzi, in Italia abbiamo due esempi. Uno è Reggio, che già da una decina d'anni è Città 30, e l'altra è Olbia, in Sardegna. La particolarità è questa, che Olbia è una città amministrata dal centrodestra, in particolare da Forza Italia. Per cui è sempre un piacere verificare che non è che la Città 30 è di sinistra e la Città 50 è di destra. Sono provvedimenti di natura trasversale, sono provvedimenti che si basano su dei dati tecnici e scientifici, non su delle opzioni politiche, come ogni tanto sentiamo dire per televisione da qualche ministro.
Riusciranno i cittadini bolognesi ad adeguarsi?
Certamente riusciranno ad adeguarsi. Del resto, da recenti dati che sono stati elaborati sulla città di Bologna, il 90% delle strade scorre fra i 28 e i 35 km all'ora, per cui non è che cambia molto per questo 90% di strade della città di Bologna. E le rimanenti, che sono circa una settantina di chilometri, molto probabilmente rimarranno a 50 km all'ora. Per cui non sarà un mutamento di abitudini così rivoluzionario, a mio avviso. Ecco, quello che bisognerà evitare è lo stop and go, cioè la corsa, l'accelerata brusca da un semaforo, dal verde di un semaforo all'inevitabile rosso del semaforo successivo per posizionarsi prima al pit stop. E questo aiuterà la città in vari modi. Uno, con una riduzione dei consumi, ovviamente date dalla riduzione delle accelerate. Due, dalla riduzione del consumo dei freni e degli pneumatici, che sono responsabili per la gran parte delle polveri sottili, oltre ovviamente al rotolamento del pulviscolo, che ovviamente è in ragione proporzionale alla velocità delle ruote. Così facendo ci risparmiamo tutti un po' di stress, che non è quello di arrivare primi, ma è quello di arrivare. E il traffico dovrebbe in sostanza scorrere più fluidamente. In tutte le città in cui è stato sperimentato, il responso è che vi è un aumento della fluidità del traffico, più che un aumento dei tempi di percorrenza. Le stime che sono state fatte sono veramente incoraggianti, anche perché le strade principali di Bologna, secondo la mia modesta opinione, che hanno una velocità che oscilla intorno ai 40-42 km all'ora di media, non raggiungono già adesso i 50 km all'ora e dovrebbero essere rimanere, diciamo, a questa velocità.
Quale ruolo assume la bicicletta in questo scenario? E potrebbe accadere il paradosso che le biciclette andranno più veloce degli autoveicoli? Come si sposa la Città 30 con la ciclabilità?
Qui veniamo a un effetto molto atteso dai progettisti della Città 30, un effetto indiretto ma molto importante. La riduzione del rumore, la riduzione dell'incidentalità, in sostanza la riduzione della cattiveria del traffico, rimuove una delle principali remore all'uso della bicicletta da parte di molti cittadini. Per cui sostanzialmente, a fronte di un limitatissimo danno, virgolette, a carico degli automobilisti, si ha un grande vantaggio a carico dei ciclisti che, come dire, hanno una percezione, oltre che una realtà, di minore pericolosità e aggressività del traffico. Mano a mano che la velocità diminuirà, perché non sarà un processo immediato, mano a mano che i controlli si implementeranno, mano a mano che la gente che tutti noi ci abituiamo, l'effetto che si è ottenuto ancora una volta a Bruxelles, a Londra, è un effetto di aumentare il numero delle biciclette in circolazione. E questo è un effetto molto utile che viene chiamato un effetto win-win. Cosa vuol dire? Che vincono tutti. Che vincono sia quelli che apparentemente ci perdono, oltre a vincere quelli per i quali il provvedimento è stato pensato. Già adesso il 36% dei tragitti in ambito urbano è inferiore a 2 km, per cui l'automobile viene utilizzata per dei percorsi che possono essere fatti a piedi o in bicicletta. E già adesso, nell'ambito dei 3-4 chilometri, per cui non è un paradosso, la bicicletta è il veicolo più rapido in città. Basta pensare quanto tempo ci vuole per trovare un parcheggio, per uscire dal parcheggio con la macchina. Per cui la bicicletta, che è molto più, come dire, duttile nel traffico cittadino, già adesso è più veloce sulle tratte brevi. E questo è l'effetto win-win. Perché? Mano a mano... Allora, a Bruxelles in 2 anni, per cui sono dati del 1 gennaio di quest'anno, abbiamo avuto una riduzione del 15% complessivo del traffico, di cui hanno beneficiato in parti più o meno uguali un aumento della pedonalità, cioè della gente che va a piedi, e l'aumento della ciclabilità. Paradossalmente, ma non è un paradosso, è aumentata la fluidità del traffico veicolare, perché ridurre del 15% il traffico complessivo vuol dire togliere la febbre al sistema. Anche la curva del traffico, la curva di congestione del traffico, è una curva logaritmica, cioè si riduce in maniera più che proporzionale al calo della congestione. Per cui in queste città, ma lo ci si aspetta anche da noi, e sembra un paradosso ma non lo è, mano a mano che tanta gente comincerà a cambiare le proprie abitudini, coloro che saranno costretti comunque a continuare a utilizzare il veicolo, per esempio i commerciali, ma non solo, avranno un notevole vantaggio. Questo è quello che è capitato nella gran parte delle città che hanno fatto queste sperimentazioni e che hanno fatto i rilievi.
Ah, non mi hai risposto alla domanda che ti avevo fatto sull'handicap. Vogliamo tornare sopra un poco su questo importante argomento?
Grazie per avermela ricordata. Le persone, diciamo, con handicap fanno parte di quella categoria di utenti fragili o deboli di cui fanno parte poi anche i bambini, gli anziani e in generale i pedoni e i ciclisti. Il traffico che scorre più lentamente, abbiamo detto che genera una minore aggressività, un minore rumore e una minore percezione e realtà della pericolosità. Non dobbiamo dimenticarci, per esempio, che in Italia ogni giorno un pedone viene ucciso sulle strisce pedonali. l'attraversamento degli gli attraversamenti pedonali per l'handicap sono dei problemi più gravi, anche perché solitamente è più lento la persona portatrice di handicap nell'attraversare la strada e subisce maggiormente l'aggressività e l'impazienza del traffico. Per cui è evidente che le categorie più fragili sono quelle più avvantaggiate dalla diminuzione dell'aggressività del traffico, ma abbiamo visto che in generale, e io credo che proprio su questo bisogna puntare, la riduzione della velocità e la riduzione dell'aggressività e della competitività del traffico favorisce tutti, non solo gli utenti fragili, ma anche gli automobilisti, che si risparmiano lo stress di ritenersi di essere su una pista di competizione Formula 1.
Per concludere questa intervista, dimmi la tua opinione sulle possibilità di riuscire in tempi ragionevoli ad attuare questo progetto di mobilità urbana.
Hai ragione a farmi questa domanda, anche perché per implementare la chiusura al centro storico e l'attivazione di Sirio, dal referendum allo sblocco di Sirio ci abbiamo messo quasi 20 anni. Questo provvedimento, secondo me, però è più facile da digerire, perché non impone a nessuno di non andare da qualche parte. Impone solo un po' a tutti di andare un po' più piano e di evitare le corse. Per cui è un provvedimento più facile. A Graz, per esempio, nel 92, quando hanno implementato questa misura, l'80% della popolazione intervistata diceva che era contraria. L'amministrazione, diciamo in qualche modo, l'ha messa giù in termini sperimentali e dopo 2 anni si è visto il prevalere da parte della maggioranza dell'opinione pubblica che questa misura si era rivelata interessante. Un recente sondaggio fatto dall'Unipol con Ipsos dimostra che i bolognesi favorevoli e quelli contrari si fronteggiano più o meno con lo stesso numero. Con lo stesso numero di preferenze. E già questo, secondo me, è un buon livello di partenza. Unito al fatto, appunto, che la misura, secondo me, dal punto di vista tecnico e anche comportamentale, è un po' più facile rispetto ad altre, io ho fiducia che questa misura possa essere implementata. C'è un problema che non dobbiamo dimenticarci, ed è il governo. Per poter implementare la misura, la città di Bruxelles ha messo in funzione più di 100 telecamere. Bruxelles è una città di 2 milioni di abitanti. A Bologna, per avere il permesso da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, attualmente capeggiato dal Ministro Salvini, per poter installare 6 postazioni di rilevazione, ci sono messi molti anni. C'è una proposta di legge che è stata fatta dall'Associazione dei Comuni per liberalizzare questa disponibilità all'introduzione delle telecamere. Sostanzialmente non ci sarà più bisogno del visto del prefetto, che fra l'altro non si capisce perché, per poter installare le telecamere, e le telecamere potranno essere messe non solo a verifica di incidentalità e mortalità, ma anche in termini preventivi e di prevenzione di questo tipo di incidenti. Cioè potranno essere prima, potrà essere implementate prima che i buoi siano scappati dalla stalla. Io confido comunque che al di là di inevitabili bastoni fra le ruote che verranno messi dal Ministero dei Lavori Pubblici, che continua a ragionare in termini, secondo me, arretrati, di destra e sinistra che non hanno più senso nell'Europa di oggi, io confido che comunque questa percentuale già abbastanza ampia di bolognesi che è abbastanza d'accordo e l'effetto moltiplicatore dei comportamenti di coloro che andranno effettivamente a 30 sulla strada e condizioneranno anche gli altri, possa consentire abbastanza rapidamente, come è stato fatto a Bruxelles, a Londra e in tante altre città spagnole, per esempio, rapidamente a una riduzione notevole della velocità, e ad allora si potrà verificare molto rapidamente quali sono i vantaggi, che sono immediati, abbiamo visto, e poco costosi, della Città 30.
Grazie allora ad Andrea Massetti per queste informazioni che hanno sicuramente chiarito le idee a molti ascoltatori.
Più lenti, più contenti. Un'intervista a Andrea Massetti su Bologna, città a 30 km orari.